Come dicevamo stamattina, tocca a voi fare domande o sottolineature o testimonianze o quello che volete, come volete, senza preoccuparvi di nulla.
Volevo chiedere qualcosa, sono 2-3 anni circa che ho conosciuto il Divino Volere attraverso un'amica qui, Maddalena, e con dei libri che mi hanno prestato mi sono resa conto, però per me non è facile, perché anche se nella quotidianità io provo, cioè prego la mattina e durante il giorno mi dimentico, cioè non è semplice farlo, cioè, alcune volte riesco un po' di più, altre volte proprio quando ho qualcosa di impegnativo che mi dimentico. Come si può fare per fare qualcosa di un po' più concreto?
Hai detto una cosa bella, sorella, ne abbiamo parlato anche noi stamattina, come vedi anch'io ogni tanto mi dimentico, e dobbiamo semplicemente vigilare di più, amare di più, perché è l'amore che tiene la vigilanza più sveglia. Allora, se c'è tanto amore, facciamo sempre l'esempio del neonato, ma facciamolo ancora, quando c'è il bambino piccolo, anche se dorme, sente "ah", è subito lì, è vero? È perché c'è l'amore che ti tiene sveglia, che ti tiene attenta, che quella voce ti sta chiamando.
E quando ogni tanto ci si arrabbia perché non è semplice.
Non è, ma non abbiamo mai, Gesù non ha mai detto che era semplice. Non l'ha detto nessuno. Ha detto "volete andarvene anche voi?" Questo già nel Vangelo, vero? Non ha detto "è facile, venitemi dietro che intanto si va in carrozza". Non ha detto così. Ha detto che la porta era stretta, che era difficile passare, però quello che c'è al di là della porta vale proprio la pena di abbassare la testa per passare dalla porta stretta.
Grazie.
Grazie a te.
Io è qualche anno con la moglie che sono entrato nel Divino Volere, soprattutto grazie alla grazia. Qual è la situazione attuale nella Chiesa sul Divin Volere? È accettato? Viene svolto o abbiamo i soliti conflitti? In più, cosa ne pensa il Papa? Perché ci sono sacerdoti che ti accolgono a braccia aperte. Mi scusi padre se dico qualcosa. E altri che come che dicesse una bestemmia. Altri ancora sono a metà e a metà. Cosa dobbiamo fare a questo punto con i nostri interlocutori religiosi?
Grazie, questo è molto interessante. A parte il cosa ne pensa il Papa, che lì bisognerebbe chiederlo a lui. Però la situazione è aggiornata, diciamo, nella Chiesa. Aspetta che mi alzo un po' perché sono anche stufa. La situazione aggiornata nella Chiesa è che la causa di beatificazione di Luisa sta andando avanti con tanta fatica, con tanto, perché ci sono montagne di scritti da esaminare, ci sono tutti questi teologi che si sono riuniti, che devono leggere tutto, che devono fare anche una verifica, e poi desiderano dare di questi scritti un qualche cosa di definitivo che non sia interpretato, perché non tutti sono uguali, ci sono in giro tante traduzioni, tante trascrizioni che non sono tutte corrispondenti. Allora vogliono fare un'edizione, l'edizione critica, l'edizione riconosciuta, e per fare questo il lavoro è immane, no? E questo ce lo diceva, ho sentito parlare padre Pellegrini, quello proprio di Corato, che ha fatto l'edizione critica del libro, uno ce n'abbiamo, del Divin Volere, con sotto tutte le note come fosse la Bibbia, dico, no? Con tutti i richiami, eccetera, eccetera. Questo lavoro è lungo e faticoso e non sappiamo quando finirà. Sappiamo che la causa diocesana è finita dal 94, lo sappiamo tutti, no? Poi è andato in Vaticano e lì hanno cominciato tutti i vari studi, tutte le varie commissioni, i capi commissione. Noi possiamo pregare. Di Papa Francesco in particolare non ti saprei dire, però so che Papa Ratzinger è quello che ha fatto uscire questi libri che erano murati in Vaticano, quindi, e in più ha scritto tante cose, per esempio anche in Deus Caritas Est, dove proprio c'è la Divina Volontà alla grande. Quindi è conosciuta, apprezzata. Poi sappiamo che Padre Joseph ha fatto una tesi di laurea tutta sugli scritti della Luisa, e che è stata accolta e che è diventato Sacre Theologiae Docter solo con questi scritti. Quindi dire che è rifiutata non mi sembra giusto. Ci sono anche diversi libri con imprimatur di vescovi, lo sapete anche voi, no? Non c'è ancora un'ufficialità generale. Lui, se beatificasse Luisa, cominceremmo a essere più contenti tutti, no? Ma questo non vorrebbe dire che tutti l'accettano. Non accettano neanche tutti Lourdes. È vero o non è vero? E non è considerato indispensabile per un cristiano. Quindi nel Magistero della Chiesa indispensabile è accogliere il Magistero della Chiesa e il Vangelo, i Vangeli, e non per esempio appunto Lourdes o altre cose anche riconosciute, ma non sono obbligatorie. Quindi è difficile adesso dire come andranno le cose. Diciamo che il nostro ruolo, visto che tu chiedevi questo, mi sembra, no? Il nostro ruolo è di divulgare la conoscenza del divino volere, soprattutto vivendolo. Perché se andiamo a raccontarlo, è facile che qualcuno ci prenda per pazzi. Molto facile. Se poi andiamo a pretenderlo, ci rinchiudono. Ma se invece lo vedono vivere, camminare, sorridere, abbracciare, cambia qualcosa. Allora questo è quello che dobbiamo fare noi. E per quanto riguarda la Chiesa, Gesù ha detto che siamo i suoi puntelli. Dobbiamo pregare, pregare tanto, pregare credendoci e vincere la tentazione di criticare, di dire ma allora, ma quando, ma perché. Non tocca a noi. Noi andiamo avanti con fiducia e speranza e facciamo la nostra parte. Perché io posso diventare santo nonostante i peccati degli altri. Ma con i miei no. È vero? Allora, che cosa è importante? Facciamoci santi nel divin volere. Questo di per sé trascina la Chiesa. Ti va bene? Bene, lo diamo Signore. Maddalena.
E allora ritorno da stamattina che manca tante robe che avendo dentro interiormente, che avendo tante robe negative, che chiedo al Signore di eliminarmele, perché le quelle che mi impedisse a vivere nel divin volere. Riguardo a vivere il divin volere, non che la faria mai e poi mai, se non mi affidasse alla Madonna totalmente, totalmente alla Madonna, perché dove non arrivo mille, arriva dappertutto ella. Ella la conosce il divin volere più bene di tutti, perché le sta la prima a viverlo. Perciò, quando mi sono assente, Dio è presente. È sempre presente e il divin volere non scappa mica, sarò mica scappo, ma non il divin volere, no. È il divin volere, lei dentro di me, perché che sei Gesù, ma che sei anche Maria, che sei anche Maria. E Gesù è più contento far passare tutto attraverso Maria, perché è la sua mamma e perché così è il volelo.
Proprio così, Maddalena.
È perfetto quello che hai detto. Grazie. È un esemplare, eh? Antonella.
Grazie. Un abbraccio a tutti. allora, ho pensato un po' di cose, ma non so se riesco a dirvele bene, perché poi è un pochino di emozione, c'è sempre. Allora, prima di tutto grazie alla Trinità per questo incontro e a Aurora e a Padre Livio che hanno dato la voce al Signore, no, a Gesù, allo Spirito, alla mamma, quindi siete la loro voce. E poi ho fatto questa riflessione specifica. Di questi atti sospesi, forse Aurora ce l'avrai anche detto, ma io non l'avevo mai proprio pensato. Non ci avevo mai proprio messo un po' di riflessione. E allora mi sono detta, oh mamma, quegli atti sospesi che sono spassati e come sono recuperabili. E parlando poi con la Stefania dico, sì, sì, ci siamo detti sì, perché nel divino volere non c'è il tempo, o questa è una bella soddisfazione, fratelli, perché possiamo sempre recuperare. O questo ci allarga, a me allarga il cuore, questa speranza. Però c'è un però. Ci abbiamo anche la parola omissione, comunque. Una volta, io ricordo per i miei nonni e i miei genitori molto anziani, e così e in paese si parlava dell'omissione, dei peccati di omissione. Adesso, quando ci andiamo a confessare, io quando vado a confessare, mi viene in mente sempre del bene che potevo fare e che non ho fatto, chiedo sempre perdono al Signore per questi peccati di omissione e fratelli, io non lo faccio sempre. Vi confesso di questa mancanza. E allora mi dicevo, è ancora più grave dei peccati, perché se il peccato è usare male di quei talenti che il Signore ci ha fatto, il Signore ci ha dato la vista, noi la usiamo male, pecchiamo, la parola, i gesti li usiamo male, questo è il peccato. È un peccato che soprattutto danneggia anche gli altri, ma soprattutto noi stessi, perché ci allontaniamo dalla divina volontà. Ma nell'omissione è il non fare il bene. Quindi è ancora più grave, perché poi tu ce l'hai detto, cioè ci hai sottolineato questa cosa. È vero, perché è peggio che fare il male non fare il bene. Beh, insomma, è brutto anche fare il male. Però, ecco, tante volte noi pensiamo che non abbiamo peccato, in modo classico siamo a posto. Mentre invece ci è stato anche detto che il Signore ci giudicherà, sì, per i nostri errori, ma anche per il bene che abbiamo fatto. E quindi questa cosa a me ha fatto pensare, è un po' come mettere il dito nella piaga. E il Signore è sempre un grande maestro, perché ecco, Lui ci aiuta, proprio ci guida nella vita, ci porta ad approfondire, a imparare e ci spinge a praticare poi quello che abbiamo un pochino per sua grazia appreso. E poi comunque il Signore è spiritoso ora, perché ecco, si diceva anche questo delle pulizie, giusto? Nel suo messaggio, e dico con Ornella, perché un po' si parla con una sorella, un po' si parla con un'altra sorella. Allora, nel suo messaggio che cosa ci dice? Figli miei, le pulizie di primavera impallidiscono di fronte a... A me è venuta in mente anche questa idea e dico, tu Signore ci dai, proprio perché sei un grande maestro, la luce un poco per volta, ci illumina sempre di più il cammino. C'è chi è poco in questo cammino, c'è chi è di più, ma tutti siamo comunque deboli, tutti dobbiamo comunque robustirci, tutti dobbiamo approfondire e vivere, quindi siamo tutti nella stessa barca, è il Signore che però ha il timone e se noi ci affidiamo a Lui non affondiamo. Non affonderemo mai. E mi è venuta poi anche questa idea rispetto alle pulizie. E Signore, Tu ci dai sì la luce, sempre di più, ogni volta. Ogni volta ci dai sempre più luce. ma è un po' come proprio per le pulizie di primavera, che non vediamo l'ora che arrivi un bel sole perché entri la luce in casa e così possiamo pulire. Ma quanto sporco vediamo che pensiamo di non, che non pensavamo ci fosse. E così anche per in questo cammino, questa luce ci illumina, ci rafforza, ci è indispensabile, però ci fa anche capire i nostri limiti, le nostre debolezze, la nostra piccolezza. Però questo non ci deve far paura, perché una sorella mi diceva: sono spaventata. No, io no, non mi sento spaventata, perché comunque mi affido a lui.
Grazie Antonella, soprattutto questa sottolineatura che non dobbiamo aver paura, questo qui è fondamentale, perché ricordiamocelo sempre, in ogni caso la paura non viene mai dal Signore, sempre dal piano di sotto, e anche quando ci viene spacciato qualcosa come se fosse qualcosa che viene dal Signore, se tende a farci paura, a minacciarci, a darci inquietudine, così abbiamo già la certezza che non è del Signore, perché Lui non è lì per farci paura, è lì per chiamarci, per incoraggiarci, ci sollecita, ci spinge, certo, ma non per farci paura, no. Quando la chioccia raccoglie pulcini perché corrono dei rischi fuori dalle sue ali, non è mica per spaventarli che li chiama, è per proteggerli. Non fate finta di dormire, eh? Non è il momento. Stefania.
Grazie. Allora, nel messaggio di Gesù, quando ci dice, pagina 8, vedo ancora molti atti sospesi in attesa di essere compiuti, e altri che, pur ripudiati, ingombrano ancora la vostra vita di ombre, non ancora sostituiti con gesti di luce riparatori. Allora, volevo un approfondimento in più su questo, atti pur ripudiati che ingombrano la vostra vita di ombre. Si riferisce ad atti non confessati, o atti che comunque, anche se confessati, ancora, perché non sostituiti con una riparazione, non ci rendono liberi? Volevo capire qualcosina in più di questo. Ah, e poi, o te lo chiedo dopo, l'altro? Ok, e poi questo mi ricordo che se ne era parlato a pagina 13 nel ritiro di quell'anno. Quando ti esprimi nella divina volontà, ti rendi udibile e comprensibile da ogni creatura, in cielo, in terra e sottoterra. Pagina 13. E anche da tutto il creato, che conosce e comprende un'unica voce, la mia. Questo in cielo, in terra e sottoterra.
Grazie. Penso che questi atti sospesi, no scusa, gli atti ripudiati di cui chiedevi tu, no? Ripudiati vuol dire che appunto sono stati ripudiati, quindi presumibilmente confessati. Ecco, però l'atto brutto, insomma, confessato e anche perdonato, certamente, ma non è riparato. C'è questa cosa, dobbiamo tenerla presente, no? Un conto è confessare e avere il perdono, e un conto è la riparazione. E facciamo un esempio molto concreto. Quando c'è stato attentato Papa Giovanni Paolo II, voi sapete che il Papa è andato in prigione a perdonare l'attentatore, vero? Ma lui è rimasto dentro, però. Non è uscito di prigione perché era perdonato, è rimasto a pagare il suo debito. Questo è un piccolo esempio per cercare di capire che il perdono è una cosa e la riparazione è un'altra. Lì è una riparazione che era dovuta per la legge, eccetera, eccetera. Qui la riparazione nella divina volontà avviene con un gesto appunto di luce riparatore nella divina volontà, che va a togliere appunto quell'ombra che è rimasta, perché l'hai ripudiato, l'hai confessato, sei stato perdonato, ma non l'hai riparato, cioè non hai pagato il debito praticamente, nello specifico, è chiaro? Mentre l'altra cosa che chiedevi, che Gesù dice ti rendi udibile, praticamente significa ti rendi udibile da tutto il creato, perché tutto, comprende tutto il creato, il cielo, la terra e sottoterra, cioè praticamente tutto, a 360 gradi, tutto quello che esiste, e che tutto quello che esiste, che conosce e comprende la voce del Signore, se vogliamo anche gli inferi. Eh sì, certo. Sì, anche.
Anche i demoni.
È certo che comprendono la voce del Signore e sono anche costretti a obbedirgli, perché il Signore mette dei limiti a... Anche gli inferi, anche l'inferno, perché il Signore sappiamo che mette dei limiti, padre se sbaglio correggimi, eh? Il Signore mette dei limiti anche all'azione di quello del piano di sotto, non è che può fare tutto quello che vuole, può arrivare fino a dove gli è concesso, dopodiché si ferma e obbedisce.
Allora, diavoli, diciamo.
Certo che sì, al sacerdote, assolutamente sì, devono obbedire, sono costretti a obbedire. Assolutamente sì.
Il nome di Gesù.
Certo che il sacerdote dice il nome di Cristo. Sì. Ma il sacerdote agisce sempre in persona in Cristi, no? Non è che agisce per sé, in virtù della.
Gesù permette allora proprio.
Certo che sì. Noi sappiamo benissimo che quello che il Signore non permette non può avvenire. Permette anche il male, certo, lo sappiamo e lo vediamo. Lo permette, sì. Lo permette. E poi, se ci sono delle creature, come per esempio dovrebbero essere i figli del Divino Volere, qualsiasi male poi può essere trasformato in bene. Ci viene richiesto questo. Non c'è nulla che non possa essere trasformato in bene. Quando viene, infatti il Signore ci diceva accogli e trasforma, accogliamo tutto. Abbiamo fatto un ritiro, che eravamo il cammino con la Divina Volontà accesa, eccetera. Accogliamo tutto per incenerire il male ed esaltare il bene che è contenuto nelle creature, nelle cose, nelle situazioni. Questo ci è richiesto. Ma non pensiamo mai che la storia sfugga di mano al padrone della storia, perché questo non succede. Ed è anche importante che lo sappiamo e che ci ricordiamo, già che siamo in argomento, che siccome noi siamo nel Signore, speriamo di esserlo tutti e di esserlo sempre di più, e siccome siamo nella comunione dei santi, siamo tanti, il bene è tanto di più del male che si vede. Perché il male che si vede è qui, limitato, nel tempo, nell'umano, finisce, mentre il bene è illimitato, è eterno ed è condiviso con quella miriade di creature che hanno già raggiunto la gloria, quindi siamo sterminatamente più grandi, di più. Avete in mente quella visione dell'Apocalisse in cui si parla di tutte queste creature con gli abiti bianchi che non si potevano contare, no? Un numero infinito, e quelli lì sono tantissime. Noi siamo in comunione con questi, noi preghiamo con loro, loro pregano per noi, abbiamo questa possibilità di essere uniti, mentre il male con chi si unisce? Dov'è la solidarietà nel male? Non c'è. Anche se sembrano tanti, sono pochi, perché sono qui, in quel momento, in quel tempo, te vai via e basta. È chiaro? Paolo?
Allora, intanto faccio una testimonianza che la devo. Da qualche anno che sono in pensione, una vita da nababbo, la pensione è una cosa proprio da vivere bene. E ho questa fortuna di, diciamo, di godere delle prime ore della giornata in compagnia di Gesù. E quindi così mi sentivo questo dono, me lo gustavo e me lo gusto, e però dentro di me sentivo che anch'io dovevo dare qualcosa, no? Non solo prendere. E io sono un tipo che sin dalla giovinezza non sono mai uscito di casa senza prima fare colazione. Allora mi è venuto in mente, dico, beh, allora voglio tornare da quando ero giovane, che si andava a ricevere Gesù dalla mezzanotte, a digiugno da mezzanotte, no? E si ricorderanno quelli un po' da mia età. E allora mi sono fatto questo proposito con tutti i rischi, perché quando mi succedeva di non mangiare, io sono uno che soffre molto di mal di testa tutta la mia vita, e mi succedeva poi di non star bene e così via. Beh, dopo un po' la cosa, non succedendo mal di testa, neanche ci pensavo, ma mi sono accorto quando ho finito di consumare la scatoletta e le pastiglie che prendo, no? Prima ne durava 15 giorni, ora l'ho finita prima di venire qua, perché qualcuno non voleva che saresti venuto, e mi sono accorto, avevo messo la data, mi sono accorto che sono durata più di 3 mesi. Quindi io sono stato bene fisicamente, no? E questo ho detto, mi ha fatto pensare, che ho detto, beh, Gesù, se io ho cercato di fare qualcosa, tu mi hai ancora ripagato ancora molto di più. Ecco, questa è la mia testimonianza. Io non sono mai uscito, anzi, dove abito adesso, non ho mai fatto un gradino per scendere senza aver fatto colazione, sia che stavi bene, sia che stavo male. Io dovevo mangiare. Adesso invece no. Io sto fino alle 10 al mattino, digiuno, vengo a casa, dopo che ho fatto tutto quello che devo fare, io sto bene, e così è andato. E ora invece vorrei dire un po' quello che suggerisce il tema di oggi, no? Gli atti. E io sto cercando di comprendere per migliorare questo cammino. E alla sera, quando si fa l'esame di coscienza, si esamina un po' tutta la giornata, che cosa si esamina, cosa si è fatto. Quindi, quando si arriva la sera, che ci si ritrova davanti a Gesù, che tante volte è così bello il saluto, perché si dice, Gesù, quante belle cose che abbiamo fatto oggi. Non c'era in programma niente, ma abbiamo fatto tante cose belle, no? E c'è anche questa gioia dentro. A volte invece, e oggi ho capito tante cose che mi hanno tranquillizzato, a volte invece si devono fare cose che devi fare, quindi sapevi che devi farle, non sono cose così improvvise che ti senti dentro di fare e le fai anche se non erano in programma. Quindi arrivi alla sera e dici, beh, io ho cercato di fare, però non c'è quella gioia, perché magari il lavoro che hai fatto tutta la giornata non hai combinato niente, no? Sei ancora al punto di partenza. Però hai la pace dentro, allora questo mi tranquillizza, perché dico, beh, sono la pace dentro, perché questa non è una cosa che mi posso procurare io, è un dono che mi dà lui. Quindi questo mi tranquillizza, no? Ma non c'ho la gioia. Ecco, questo pensavo un po', perché non c'ho questa gioia? Perché c'ho ancora, metto ancora qualcosa del mio? Perché voglio, o perché invece quando segui lui, che fai il finisce la giornata che tu pensavi di fare tutt'altro, arrivi che invece hai fatto tutto l'opposto, ma sei contento e hai fatto tutto bene. e hai la gioia, e invece così no, hai, però hai la pace del cuore. Questo è già bello, sì, questo è già bello.
Ma era una domanda la tua, vuoi sapere da me come mai c'è la pace e non c'è la gioia?
Sì.
Credo proprio che te la debba cercare tu dentro questa risposta. Comunque la pace è già una bella cosa. E per quanto riguarda la storia delle pillole, è bello perché, Signore, quando doniamo qualcosa, lo doniamo con amore, con gioia, non si lascia mai vincere in generosità. Mai. Sempre sovrabbonda e riceviamo il centuplo. È vero? Chi è che aveva alzato la mano prima?
No. Scusate, dove
eri? No. Eri tu? No? Sei appena venuto?
No, un chiarimento.
Sì, perché la cosa riguarda anche me, quello che ha detto la Antonella, no? A volte non è che non si confessano i peccati di omissione, perché a volte magari nella confessione può sfuggire, però alla fine della confessione si fa sempre, diciamo, un riassunto, dico: Signore, chiedo perdono per tutti quelli che non ricordo, che mi sfuggono, cioè io penso che questo possa giustificare, no? Poi se mi accorgo la prossima volta lo dico, no? Penso che questo non ci debba tenere, non so, in ansia che non mi sono confessato bene. Padre, sbaglio?
Ha detto di sì, va bene.
Ti ha assolto.
Al limite ritorna dentro.
Tizi ha detto che al limite ritorni dentro. Altri fratelli e sorelle? Mi alzo così li vedo.
Questo è un'ultima cosa piccolina. È stato molto bello il discorso della consegna del dolore a Gesù e ricordarci ancora una volta che il Signore ci vuole liberi, perché senza quella libertà Lui non ha campo d'azione, e che persino il dolore buono, però vissuto all'umano e non alla divina, diventa una specie di peccato, perché ostacola la sua azione in noi, il nostro cammino, la nostra libertà, la nostra gioia, la nostra felicità. Questa cosa la sento molto in questo periodo, per cui grazie.
Grazie a te.
Devo solo aggiungere che la riparazione vengono fatte anche con le ore della passione.
Oh certo. Le ore della passione sono un dono grandissimo che abbiamo ricevuto, che viviamo, io spero tutti, ma noi veramente è quasi rarissimo che si salti un giorno, deve succedere chissà che cosa, altrimenti sempre, sì. E sono di un'efficacia incredibile anche quando sono applicate su qualche necessità particolare per qualcuno, perché vediamo proprio le meraviglie del Signore. Chi deve parlare parli subito, taccia per sempre, perché fra poco si va in cappella.
Allora, ciao fratelli, anch'io volevo, in realtà non volevo parlare, però sono contenta di condividere questa cosa con voi, perché la nostra sorella, una delle prime che ha parlato, ha chiesto proprio come si fa quando si esce dalla Divina Volontà e così via, no? Allora, quello che a me aiuta moltissimo è la ora diciottesima, nella riflessione dell'ora della passione. Gesù dice a Luisa proprio: quando tu hai una tentazione o quando un pensiero che ti allontana da me, non pensare più, perché è il nemico che vuole lavorare nella tua mente. Consegna tutto a me e mette tutto dentro il fuoco del mio amore. Guardate, questa cosa è pazzesca, perché anche, cioè, noi, nonostante tutti gli anni che seguiamo, veramente anche noi ci distraiamo. Io vi racconto velocemente una mia esperienza. Mi è successo a gennaio che sono stata proprio male.